Oggi voglio battere il mio record. Non solo realizzerò due podcast vicini, ma addirittura nella stessa giornata. Considerando che ne ho fatto uno questa mattina mentre camminavo, volevo riprovare la registrazione durante la camminata, e uno lo faccio oggi pomeriggio. Allora, oggi pomeriggio vorrei parlare di alcuni telefilm che ho visto, telefilm o serie, vabbè, a seconda di come uno li chiama. Per me sono sinonimi serial e telefilm, mentre ci sono alcuni che considerano il telefilm quando praticamente si ha l'episodio autoconclusivo, quindi tipico per esempio degli anni 80, quando uno per esempio si vedeva Magnum PI o i Robinson, li considerava telefilm perché l'episodio, ogni puntata era autoconclusiva e permetteva allo spettatore di vedersi una puntata casuale e rimanerne comunque soddisfatto. Il serial, in teoria, è una delle cose che si hanno nell'ultimo decennio, in cui praticamente il telefilm ha perso, cioè in realtà questa rappresentazione, qualsiasi essa sia, è divisa in stagioni e ogni stagione ha un numero inferiore di episodi rispetto al passato, tanto da considerare tutti gli episodi di quella stagione una sorta di film spezzettato. Quindi una trama che necessita per forza di cose di vedere la puntata precedente e di vedere la successiva. Ma in realtà per me una distinzione così non è che c'ha tanto senso. Per me serial e telefilm sono la stessa identica cosa. Indicano la stessa identica cosa, diciamo. Poi come è gestita la sceneggiatura, quella è una caratteristica di quell'opera. Perché altrimenti anche una trilogia come per esempio Guerre Stellari non si potrebbe considerare film, ma si dovrebbe considerare serial. Quindi praticamente taglio la testa al toro e considero telefilm e serial due sinonimi della stessa cosa. Allora, non è che io ogni volta che vedrò un film o finirò a vedere un telefilm o serial farò il podcast, però in questo caso è capitata una coincidenza abbastanza bella. Ossia, considerando che negli anni, specialmente l'anno scorso, ho visto un sacco di merda tra film e telefilm. Mi è capitato che nel giro di un solo mese io abbia visto ben 4 telefilm barra serial, decenti, anzi più che decenti. Di questi 4, per farvi capire, il più brutto è stato per me The Witcher. Gli altri 3 io li piazzo praticamente tra dei buoni prodotti e, se volendo proprio esagerare, anche degli ottimi prodotti. Praticamente di che parlo? Parlo del telefilm di Watchmen, telefilm di The Mandalorian e telefilm di Messia, che l'ho finito a vedere l'altro giorno, e poi ci possiamo mettere anche The Witcher, di cui però ho già parlato in un podcast e quindi non è che non dirò niente. Però dei quattro, l'assurdo è che quello che aspettavo di più, sarà quindi una questione, sembra la solita questione delle aspettative, non lo so, ma in realtà è proprio oggettivamente inferiore, è proprio The Witcher. Allora, parliamo degli altri tre. Ci voglio anche realizzare questa specie di podcast, così mi ricordo le mie impressioni sui singoli telefilm, perché di solito quando finisco a vedere un film o un telefilm, io ne parlo con determinate persone, in particolare con Annuccia, Anna M. Solo che in questo caso lei non ha visto nessuno di questi e quindi praticamente preferisco fissare il messaggio con una registrazione in modo tale che quando se li vedrà, fra chissà quanti mesi, si risentirà il podcast. Allora, iniziamo con The Mandalorian. Allora, in realtà The Mandalorian e Watchmen io l'ho seguiti parallelamente. Quindi vedevo addirittura a volte nella stessa sera, mi vedevo una puntata di una e una puntata dell'altra. Allora, tutte e tre, qui, vabbè, togliamo The Witcher, quindi dal nostro discorso togliamo The Witcher perché già ha avuto un podcast tutto dedicato a lui. Quindi concentriamoci su tre prodotti. Di questi prodotti, nessuno è stato realizzato da, cioè ognuno ha una realizzazione propria. Watchmen è della HBO e HBO, seconda di come lo pronunciamo, The Mandalorian è tutto ormai Disney. Produzione Disney e Messia è anche se tutti dicono che è una produzione Netflix, in realtà è distribuito da Netflix, quindi non è che è prodotto da Netflix. Quindi sarà pure per questa caratteristica che ha una qualità, diciamo, non mediocre come di solito ci ha abituato quel Netflix. Allora, partiamo con The Mandalorian. Allora, io, essendo del 78, penso che tutti quelli che appartengono alla mia fascia di età siano in qualche modo fan della trilogia classica di Guerre Stellari, perché ricordiamo che il primo film uscì nel 77. Quando in quell'epoca, per qualsiasi persona, Guerre Stellari era una trilogia e stop, praticamente, essendo un prodotto che iniziava e si concludeva, praticamente aveva i suoi bei fan e fanatici, tra cui anche me, diciamo. Non è che sono stato un fanatico, però di sicuro era una trilogia che mi piaceva tanto. Potevo, cioè, in realtà io sono un appassionato di fantascienza, ma Guerre Stellari, sinceramente, più che fantascienza è fantasy. Ma questo non importa, perché aveva creato comunque un immaginario e un'ambientazione, dei personaggi molto iconici, e penso che praticamente sia piaciuto a tutti. Quando successivamente quella trilogia riprese il nome di... Quindi i singoli episodi ripresero il nome di episodio 4, 5 e 6, preparandosi ad un'ulteriore nuova trilogia, che poi sarà il prequel, diciamo che aveva suscitato nei fan di vecchia data un'aspettativa incredibile. Perché praticamente si sapeva che nella trilogia prequel, che poi sarebbe uscita a cavallo degli inizi degli anni del 2000, mi sembra il primo nel 1999, poi gli altri a seguire, quindi diciamo stiamo là, in quell'epoca, tutti i fan sapevano che, essendo un prequel, doveva dare diverse spiegazioni e soprattutto ci avrebbe permesso di osservare Darth Vader al pieno delle sue potenzialità. Perché, vabbè, non penso che ormai, a distanza di 40 e passanni, uno faccia spoiler. Però, quando noi vediamo Darth Vader, uno dei personaggi più iconici nella trilogia classica, noi lo vediamo e scopriremo poi con il terzo episodio, che quello praticamente era, diciamo, una persona anziana e mal ridotta, no? Allora, la prima cosa che mi veniva in mente a me da bambino era: cazzo, se questo praticamente da vecchio era Darth Vader, figuriamoci come doveva essere da giovane, con i combattimenti, con la rabbia, con la forza bruta. E quindi, quando praticamente era stato c'era stata praticamente offerta la possibilità di vedere una trilogia addirittura prequel, molti si immaginavano di vedere chissà che cosa. Quindi molti si immaginavano di vedere un Darth Vader, che ne so, trentenne, quarantenne, che faceva chissà che cosa. Poi agli inizi degli anni 2000 c'era proprio la mania totale, il credo totale per ciò che riguardava gli effetti speciali digitali, gli effetti speciali che iniziavano a diventare, anzi, vabbè, in realtà gli effetti digitali veri e propri, quelli realizzati a computer, si erano già visti un decennio prima. Però agli inizi degli anni 2000, poi per esempio con il film Matrix, praticamente tutti hanno incominciato a credere che gli effetti speciali di tipo digitale fatti col computer erano i migliori in assoluto e avrebbero praticamente permesso di fare qualsiasi cosa. Quindi uno si immaginava: mamma mia, che cavolo di trilogia poteva essere la nuova di Guerre Stellari. E invece fu una delusione incredibile, perché, per vari motivi, ma dal livello proprio di sceneggiatura, avevano distribuito i fatti malamente, prendendosi molto spazio nel primo film, molto spazio nel secondo, tanto che sono considerati proprio noiosi, lenti, per poi iniziare ad accelerare nel terzo per poter concludere la trilogia. Perché, tra l'altro, mentre con la trilogia classica diciamo, non avevano ben in mente l'idea che dovesse essere una trilogia, quindi ogni film se lo gestivano al meglio che potevano, almeno così è stato il primo. La trilogia prequel era partita già con l'idea di dover essere una trilogia, quindi dovevano raccontare una storia che era vincolata a terminare in un certo modo. Solo che, ripeto, hanno gestito male svariate cose, tra cui proprio la distribuzione dei fatti lungo i tre film, e questo ha comportato praticamente che il primo episodio è considerato praticamente da tutti il più brutto. Ma poi anche nel secondo e all'inizio del terzo c'erano proprio una marea di scene che necessiterebbero veramente di un rimontaggio totale per poter ricavare dai tre film due film, ma con un ritmo più dignitoso. E vabbè, comunque, a parte questo, devo ammettere che quindi fu una delusione incredibile, soprattutto per me, quando li vidi addirittura tutti e tre al cinema. E mi ricordo che quando vidi nel terzo episodio proprio la fretta, che proprio percepivo la fretta da parte del regista, proprio, e ancora prima dello sceneggiatore, di dover portare Anakin ad una certa condizione e ritrovandosi praticamente con poco tempo per poterlo fare, quindi si prova, proprio vedendo il terzo film, un cambiamento comportamentale di quel personaggio che doveva essere il personaggio principale della trilogia. Troppo repentino e a me, per esempio, non m'era piaciuto per niente. Poi, soprattutto, scoprire dopo tanta aspettativa che noi non avremmo mai visto, se non negli ultimi minuti del terzo episodio, Anakin nella forma Darth Vader. Infatti, io manca praticamente la parte che io volevo, cioè un Darth Vader, magari quarantenne, che praticamente non era vecchio. Era incazzato e furioso all'ennesima potenza, e quindi molto più brutale di come apparirà poi nella trilogia classica. E quindi era quello che volevo. Che in realtà questo contentino ce lo darà poi Rogue One successivamente, decenni e decenni dopo, che poi per qualche minuto e neanche. Quindi diciamo che il prequel la trilogia prequel a me, in particolare, ma a molti in generale, non è considerata proprio una grande trilogia all'altezza di quella classica. Devo ammettere che successivamente, con gli anni, quando ho sviluppato più un'osservazione più critica per ciò che riguarda proprio la messa in scena, il tipo di regia, diciamo, la fotografia, l'ho rivalutata. Quindi diciamo, attualmente la considero, soprattutto dopo aver visto i nuovi film, la considero più bella di come l'avevo percepita allora. Ma più che altro perché apprezzo adesso alcuni aspetti che praticamente non prendevo per niente in esame quando la vidi la prima volta, come per esempio anche le coreografie dei combattimenti, l'ambientazione, la musica, il tipo di vestiario, ma proprio anche la fotografia, le ambientazioni. Diciamo che aveva dei lati positivi, non aveva solamente la merda che gli tiravo contro. Poi, successivamente, sono usciti cartoni animati, serie fatte in 3D, videogiochi, la nuova trilogia che non mi piace per niente, tanto che non ho visto ancora l'ultimo episodio e non ho nessuna fretta di vederlo. E devo dire che proprio sono riusciti a saturarmi per ciò che riguarda Guerre Stellari fino ad arrivare a un punto che da fan, non dico che adesso lo rigetto, però proprio non me ne frega un cazzo. Infatti non me ne frega niente, non me ne è fregato niente né di vedere quest'ultimo episodio che è uscito un mese fa, ma proprio non me ne frega niente di vedere la nuova trilogia, non mi interessa sotto tutti i punti di vista, mi ha completamente abbottato. Però, e quindi praticamente le mie aspettative erano azzerate quando praticamente vidi il trailer del telefilm The Mandalorian, del serial The Mandalorian, non me ne fregava proprio nulla. E nella più totale apatia mi sono approcciato a questo telefilm rimanendone invece sbalordito. Tra parentesi, un'altra cosa che io odio della politica nuova della Disney in ambito Guerre Stellari sta nel fatto che, a differenza di una volta, ha considerato, vuole che il fan consideri, ma crea proprio le sue produzioni in funzione di una canonicità totale. Cioè, praticamente, detto in altre parole, la Disney vuole che, pretende e fa che ogni cosa che riguarda Guerre Stellari, dal videogioco al fumetto, ai libri, al cartone animato che faranno, cos'è? Tutto quello che accade in tutte queste sfaccettature deve essere considerato canonico. Significa che non sono più autosufficienti i film per comprendere tutto quello che accade nel mondo di Guerre Stellari. Se accade una cosa in una puntata di un cartone animato del cazzo per bambini, quello che accade lì è canonico, cioè praticamente cioè influenzerà anche la storia principale del film, per esempio. Quello che viene detto in un videogioco o quello che viene visto in un telefilm, spiega o addirittura amplifica o comunque segna quello che racconta in tutta la trama del portata avanti, quindi compreso nel film. Spiego meglio. Quando sono andato a vedermi l'episodio 1, 2, 3, 4, 5, 7, quindi il primo episodio della nuova trilogia, io ho visto delle scene che sinceramente non mi sono piaciute per niente. Perché non capivo il senso dopo decenni e decenni in cui uno si era praticamente fatto una certa cultura Jedi, no? Cioè praticamente uno aveva visto la trilogia classica così tante volte che uno sapeva cosa erano in grado di fare i Jedi e cosa non. Quindi quando vidi la protagonista che senza nessun tipo di addestramento, senza niente, prendendo la spada laser riusciva a tenere testa a uno che invece era stato addestrato addirittura da Luke Skywalker, ho detto, ma che cazzo sto vedendo? In realtà c'è una spiegazione del perché quella aveva assunto, cioè era riuscita ad ottenere delle abilità così velocemente, tanto da riuscire a uscirne viva da un duello contro uno Jedi, diciamo, un Sith o quello che era quello. In realtà la spiegazione viene data nei libri. Allora, nei libri e nei fumetti, rendendo praticamente non più indipendente e autonomo un film, ma necessitando di conoscere tutto quello che accade in tutte le parti. E questa è una cosa per me completamente assurda, perché è quello che hanno fatto praticamente anche, ma in maniera più ridotta, con tutta sta cazzo della faccenda dei film Marvel. Praticamente i film Marvel non permettono a una persona qualsiasi di potersi sedere, scegliere il film del supereroe preferito e goderselo capendo totalmente la trama che sta accadendo, perché quella trama di quel film non è altro che una specie di sottotrama di una trama molto più complessa e generale, che praticamente uno riesce a conoscere solamente vedendoseli tutti, eppure in fila, eppure dovendo conoscere la combinazione esatta per vedersela. Però, mentre lato Marvel, mi riferisco ai film, almeno tutto ciò si sviluppa in ambito film, Guerre Stellari praticamente è ancora peggio, perché va a tirare fuori delle cose, come per esempio i libri, i fumetti, i videogiochi. Praticamente, in teoria, obbligherebbe un fan di Guerre Stellari che magari ha 50 anni e non gliene frega niente dei videogiochi a dover sapere cosa accade in un videogioco o dovrebbe sapere cosa accade in quella specie di cartone animato, l'attacco dei cloni, tutto fatto in 3D schifosissimo. Perché magari lì viene spiegato il motivo per cui quel personaggio che poi apparirà in un film ha quelle caratteristiche oppure no, si comporta in quel modo oppure no, è incazzato oppure no. Ed è una cosa per me completamente insensata. E questa cosa c'ha il risvolto della medaglia, cioè che praticamente a me, Già stavo perdendo, avevo quasi perso l'interesse con la trilogia prequel. Ma adesso, come adesso, l'ho perso completamente, cioè non me ne frega più un cazzo. Per me, Guerre Stellari è la trilogia classica, punto. Adesso addirittura vediamo i Jedi che guariscono le persone, tutte queste cose. E questo, per esempio, si vede pure nel telefilm. Quindi pure il telefilm di cui parlerò va, papà, è un pezzo del puzzle che costituisce l'intera saga nell'ottica disneyliana. E vabbè, comunque, questa era la premessa. Parlando invece del telefilm, devo dire che mi ha stupito di brutto. Quindi ho spiegato il motivo. Prima di tutto perché avevo aspettative zero. Ma al di là delle aspettative, al di là che mi piaccia meno Guerre Stellari, al di là dell'età che ho e che quindi, diciamo, ripeto, generalmente appartengo a quelli per cui hanno in qualche modo amato da piccoli la serie classica. Il problema, cioè il problema, il vantaggio, la cosa bella di The Mandalorian sta, dal mio punto di vista, proprio nel lato tecnico. Cioè, è di tutti questi, forse se la vede allo stesso livello con Watchmen, ma secondo me The Mandalorian è superiore, a livello tecnico è una cosa che io non ho mai visto in ambito telefilm. Praticamente, le risorse che hanno, che sono confluite nella realizzazione proprio tecnica, proprio a livello di regia, fotografia, effetti speciali, montaggio, messa in scena in generale, musiche, addirittura un tema portante che rivaleggia momenti con quello originale, che uno se lo ricorda pure a telefilm concluso, è in grado di canticchiarlo, una cosa del genere non mi accadeva da un sacco di tempo, proprio a livello tecnico quindi. È come se avessero preso un film ben fatto di Guerre Stellari e l'avessero spezzettato in 8 episodi. E questa è solo la prima stagione, perché di tutti questi film di cui parlerò, questo è l'unico che praticamente è stato già accertato che faranno la seconda stagione. Per esempio di Watchmen non si sa, magari Watchmen rimarrà solo una prima stagione. Di Messia, stessa cosa. Spero che facciano la seconda stagione di Messia perché sennò rimane un po' impiccato. Ma di Messia ancora non si sa niente se esisterà una, se faranno una seconda stagione. Invece di The Mandalorian al 100%. E vabbè, non ci stavano proprio neanche lontanamente i dubbi. Con la Disney proprio, e vabbè. E ripeto, ha una qualità tale, proprio a livello proprio tecnico, che lo si può considerare il miglior film di Guerre Stellari, quindi neanche intendo gli ultimi, ma proprio un film fatto bene, diviso in 8 episodi. Allora, questo non significa che ha una trama a livello proprio di sceneggiatura, è stupendo, è bellissimo, è rivoluzionario, no, è l'esatto opposto. Praticamente, esattamente come la trilogia classica aveva dalla sua una trama semplicissima, ma che ricalcando perfettamente lo schema del viaggio dell'eroe, riusciva con una trama semplice che la poteva seguire pure mia nonna, cioè si capiva, quelli sono i buoni, quelli sono i cattivi, quelli sono vestiti di bianco, quelli sono vestiti di nero, dobbiamo ribellarci all'impero. Era proprio la trama semplicissima, che è la chiara dimostrazione che una trama non è che deve essere contorta e intricata come poi sarà quella della trilogia prequel, per esempio, che io sinceramente, mo non mi ricordo, quanti anni avevo nel 99, manco me lo ricordo, ma io sinceramente, specialmente mi sembra sì, alla fine del primo film e anche nel secondo, cioè, c'erano delle parti che io non capivo che cosa cazzo stessero dicendo quelli, il Senato, era tutto politico, non, a posteriori l'ho rivalutata quando me la sono rivista con calma, tranquillamente, vedendo più, spezzettandola nei suoi tanti aspetti. Ma io quando l'ho vista al cinema sarà che sarà che sono andato a vederlo alle 10:30 di sera, ma io mi ricordo che proprio quando tutta la parte del Senato, delle cose, non si capiva un cazzo. Invece la trilogia classica, una trama semplice, ma efficiente. Questo telefilm ricalca perfettamente lo stile della trilogia classica. Non c'entra un cazzo né con la trilogia prequel, né con la trilogia nuova, che veramente è un mischiume di cose, non è un mezzo, cioè non mi piace proprio assolutamente per niente. Questo invece ricalca lo stile della trilogia classica e un appassionato se ne accorgerebbe al volo. Quindi trama semplice, non solo semplice, ma i singoli episodi, nonostante ci sia la trama portante e quindi ogni episodio è perfettamente il seguito dell'episodio precedente ed è il prequel di quello successivo, nel senso che, vabbè, te lo devi vedere per forza di fila, però ogni episodio ha una sottotrama, un sottoevento autoconclusivo. E poi la cosa bella è che questo sottoevento si rifà alla filmografia generale. Cioè, per esempio, c'è un episodio che mi sembrava proprio l'episodio di, cioè, sembrava proprio la trama dei Sette Samurai, film bianco e nero lunghissimo che dura 3-4 ore, che non mi ricordo il nome del regista, ma è fantastico, giapponese vecchio, penso sia degli anni 50 o 60, purtroppo non mi sono andato a controllare niente, quindi vado a mente. Mi ricordo che l'ho visto per ben 2 volte. La seconda volta risale a 3-4 anni fa. Una trama semplice ma bella, che c'era un villaggio di contadini che assume dei samurai per essere difesi dall'attacco di gente che andava a rompere i coglioni. La stesso tipo di trama ripresa per un episodio, per esempio, di The Mandalorian. E così anche per gli altri episodi. Tanto che, come hanno detto tutti, ma è vero, cioè non è che a me non mi piace dire le stesse cose degli altri, ma è vero, praticamente voi, tutto l'impianto narrativo degli episodi dei Mandalorian è così simile a quello dei film dei spaghetti western, soprattutto, che se voi vi immaginate la stessa trama applicata però con i cowboy, spostiamo invece di avere dei pianeti alieni, ci immaginiamo le ambientazioni classiche da Far West, praticamente noi vedremo tranquillamente un telefilm western. Dal punto di vista degli effetti speciali, ripeto, stiamo all'altezza dei film. Non ho proprio mai visto niente di sottotono, non si ha la sensazione di vedere un telefilm. A livello di fotografia, lasciamo perdere, cioè a livello di fotografia proprio, siamo a livelli massimi, cioè oramai al giorno d'oggi, in realtà diciamo questo, diciamola meglio, al giorno d'oggi la qualità prettamente visiva dei telefilm e dei serial hanno preso una notevole importanza nell'ultimo decennio, ma la cosa è partita già da 20 anni fa, ma nell'ultimo decennio c'è stato il boom, tanto che mentre una ventina d'anni fa un attore da cinema qua tendeva a rifiutare il ruolo in un telefilm, adesso praticamente fanno carte false per poter essere ficcati come protagonisti o comunque personaggi importanti nei serial. Io penso che un attore guadagni di più Se viene ingaggiato per un telefilm, che se poco poco ha successo, in cui vengono rinnovate le stagioni, praticamente sta a posto, piuttosto che un film che può beccarsi un flop al botteghino, che ormai non si capisce più. Cioè ci sta certe volte una distinzione così netta tra la percezione del pubblico e la percezione della critica del medesimo film, che è veramente assurda. In realtà c'è sempre stata, solo che adesso a volte è veramente boh. Invece la caratteristica di The Mandalorian è che praticamente è piaciuto a tutti. A tutti. Ho sentito qualcuno criticarlo, ma quando ancora non era finito, e quindi quando uno lo andava ad analizzare puntata per puntata. Infatti ho sentito alcuni che dicevano che il secondo episodio sapeva già di riempimento, per diluire la trama e portarla a più episodi, ma in realtà vedendolo nel suo complesso, quindi nei suoi soli 8 episodi, sinceramente non ho provato nessuna sensazione di noia. sono stati inseriti personaggi nuovi subito super caratterizzanti, tanto che la cosa assurda è questa, che prenderanno, lasceranno più il segno gli episodi, i personaggi inseriti nel telefilm che non quelli che erano stati inseriti ai tempi della trilogia prequel e della nuova trilogia. È veramente assurdo. Altre cose da poter dire non me ne vengono. Vabbè, allora, per chi non ha nemmeno la vaga idea di che cazzo sto parlando, The Mandalorian si rifà ai Mandaloriani, che sarebbero praticamente quella specie, non può essere considerata una razza, perché come dice il telefilm stesso è un credo, è come se fosse una specie di stirpe di guerrieri, che però possono appartenere anche a più razze, perché si rifanno ad un credo, a delle leggi proprie, e a cui apparteneva anche Boba Fett, che non l'avevamo visto ai tempi della trilogia classica e che poi abbiamo anche rivisto nella trilogia prequel, che se non mi ricordo male compariva nel secondo episodio in tutti i sensi, sia nel secondo episodio, proprio episodio 2 di tutta la saga, sia nel secondo episodio della nuova trilogia, cioè della trilogia prequel. E quindi si spiega di questa specie di mercenario che ha praticamente dei doveri particolari e delle non usanze. In realtà non, adesso non mi viene bene il termine, come se fossero, oddio, mo non mi viene bene il termine, mo non la porto per le lunghe, che praticamente ha delle caratteristiche tutte sue, come per esempio il fatto che non può mostrare il proprio volto a nessuno. La cosa bella è che, pur indossando sempre il casco, pur essendo il personaggio con il minor numero di dialoghi, anzi, secondo me parla pure troppo per quello che doveva essere proprio la caratteristica del personaggio, comunque va benissimo, sia la sceneggiatura, sia come si comporta lui, sia tutto l'impianto che gli è stato costruito intorno, riescono a renderlo comunque un personaggio carismatico al 100%. Caratteristico, carismatico e... cioè, della tipologia, cazzo, quasi quasi Michi Combo Action Figures. Secondo me è riuscito anche a scalzare nei fan il... diciamo... l'amore che avevano per l'originale Boba Fett. La trama va dopo, segue quella successiva al ritorno dello Jedi. Quindi in realtà la trama sta tra il ritorno dello Jedi e il nuovo film di questa nuova trilogia del cazzo. Però in realtà è più spostata verso il ritorno dello Jedi. Infatti mi sembra che la nuova trilogia si discosta dalla trilogia classica di ben 30 anni. E questo lo dobbiamo considerare dopo qualche anno dal ritorno dello Jedi. Quindi molti decenni prima, 20-25 anni prima dell'episodio 7, che non mi ricordo manco come cavolo si chiama. Quindi chi c'ha la possibilità di vederlo, io lo consiglio. Oddio, aspetta, lo consiglierei ad Annuccia, quella non gliene frega niente manco di Guerre Stellari. Da questo punto di vista sinceramente non saprei, perché è godibile anche per chi non è un fan di Guerre Stellari, però è apprezzatissimo se uno riconosce determinate razze di extraterrestri, ma lì sono tutti extraterrestri, non si rifà la Terra, però alcune razze di personaggi, alcune ambientazioni, non saprei se consigliarlo anche a chi non ha mai visto un film di Guerre Stellari. Non saprei. Però peggio per loro, perché si perdono un prodotto qualitativamente ottimo. E invece adesso parliamo di Watchmen. E qua, anche con Watchmen, tocca fare una premessa incredibile. Prima di tutto voglio controllare se sto registrando qualcosa. Sì, il programma dice che sto registrando qualcosa. Allora, Watchmen, facciamo una premessa. Io sono un fan di Watch, vabbè, ho detto così sembra che sono un fan di tutto, però a me piace un sacco Watch, ma a me piacciono un sacco i fumetti, e non soprattutto in campo supereroistico, anche se diciamo nell'ultimo decennio mi è un po' calata la roba. E non poteva non piacermi Watchmen. Watchmen viene considerato uno dei fumetti cult principali per i fan, i lettori dei fumetti, soprattutto da quel punto di vista supereroistico. Fa parte, allora, in realtà ogni anno escono una marea di fumetti, ma nonostante ne escano tantissimi, in realtà i fumetti cult, i fumetti che vengono citati spesso, sono sempre i soliti. E Watchmen è chiaramente uno tra questi. Quindi, se a uno piace i fumetti e non ha mai letto Watchmen, come per esempio non ha mai letto Kingdom Come, non ha mai letto Batman Ritorno e Cavaliere Oscuro e via dicendo, cioè praticamente non è un lettore di fumetti, non si capisce il motivo per cui uno debba leggere alcuna le cose nuove quando i pilastri fondamentali non li conosce. E Watchmen è di sicuro uno dei pilastri fondamentali. Che caratteristica ha Watchmen? Perché è diventato un'opera che è uscita una trentina d'anni fa, praticamente? Come mai è diventato così importante? Allora, innanzitutto è stata un'opera che, ancora prima di uscire, già era quasi predisposta, no, era predestinata a diventare una grande opera. Infatti ha avuto una fase di preproduzione che è durata svariati mesi, se non un anno. È stata realizzata da Alan Moore e Dave Gibbons, o Gibbons, quello è il disegnatore. Ha una marea di caratteristiche uniche che sono uniche sotto tutti gli aspetti che possiamo prendere in esame. Addirittura anche la colorazione. Non ricordo se inizialmente era uscito in bianco e nero e poi la colorazione è stata fatta successivamente sempre dallo stesso, con la supervisione dello stesso disegnatore, ma anche la colorazione si discosta dalla colorazione classica dei fumetti a colori del periodo e che poi dureranno fin quando, prima dell'era della colorazione digitale. Proprio lo schema colori non si basava sul rosso, il verde, il blu, ma si basava sugli intermezzi, sul viola, il verde e via dicendo. Comunque, a parte questo, ma ha assunto un'importanza importante proprio a livello un'importanza importante, un'importanza notevole proprio a livello di trama, sceneggiatura e concezione. Ancora oggi, infatti, quando noi pensiamo ad una storia sui supereroi, anche per esempio ai cosiddetti film Marvel o DC, no? Noi dobbiamo fare la cosiddetta sospensione dall'incredulità quando ci approcciamo a questi film, perché altrimenti ogni cosa che vedremo ci stonerebbe. Infatti io, che sono uno cagacazzi incredibile, quando vedo un film, se vedo una cosa che è troppo una cazzata, io non riesco a godermi proprio la trama, il film, perché la mia sospensione dell'incredulità arriva fino a un certo punto. Però ci deve essere un minimo di coerenza con il fatto strano che vedo e tutto il resto. Infatti, quando noi leggiamo i fumetti della Marvel o della DC, cioè i fumetti dove ci stanno i supereroi, almeno a me mi viene sempre da domandarmi: ma cazzo, com'è possibile che in una città, in una società dove ci sono i supereroi, sembra come se la cosa sia quasi indifferente? Sembra come se, cioè, mi domando, come mai uno in grado di volare, uno in grado di creare energia dal nulla, tutto quanto, non influenzi la società in cui si trova? Pensateci un attimo. Per esempio, no? Nelle storie dove compaiono i Vendicatori, oppure per esempio nelle storie dove c'è Thor, no? Adesso voi mi dovete dire che senso ha che uno, prendiamo il fedele cristiano cattolico, no? Che senso ha che uno vada in chiesa a pregare? Che uno va in chiesa a pregare Gesù o Padre Pio, cazzo te ne so, quando sa che esiste Thor? Cioè, se esiste Thor, esiste il dio del tuono. Se esiste Thor, esisterà anche Odino. Ma se la tua religione è monoteista e ti dice che esiste un unico Dio, e tu lo vedi che ci sta Thor, no? Anzi, ne vedi tantissimi di sti tizi. Come cazzo fai a continuare ad essere fedele alla tua religione? Questo è solo un esempio che fa capire la discrepanza che c'è. Cioè, più che discrepanza, ci fa comprendere come tutto l'argomento dei supereroi ha un livello superficiale infantile, cioè noi per approcciarci a queste storie dobbiamo proprio ridurre la nostra capacità di ragionamento e metterci al livello di un bambino che non si fa delle domande. Ancora di più io questo lo vedo con i film Marvel, perché un conto quando uno legge il fumetto, che uno dice vabbè sono disegni. Va bene, non è. Ma quando io vedo un film Marvel, no? E vedo le cose che vedo negli ultimi film dove addirittura pure un uomo ragno, che io ero abituato a vederlo nei fumetti degli anni 70-80, dove lui aveva il vestito di stoffa, che se lo cuciva a casa, che quando combatteva che gli si strappava, poi si doveva tenere il buco, se lo doveva ricucire, gli puzzava la maschera, tutte queste cose. Adesso, quando vedo i film Marvel, dove mi vedo Spider-Man, che ha addirittura la maschera che si forma da sola, che non è manco più un cappuccio che se lo mette sulla testa, ma si forma da sola. Quando vedo Iron Man che cammina con la maglietta e gli si forma addosso l'armatura, spara i missili, i raggi, e non si capisce l'energia da dove cazzo dovrebbe uscire per poter. Ma proprio il materiale da dove si forma, no? E poi contemporaneamente vedo che le storie sono ambientate nel presente tra le persone comuni. E quindi io vedo dietro il tizio che guida la macchina, l'utilitaria con il motore a scoppio che funziona a benzina come 50 anni fa, e poi vedo l'uomo ragno che gli si forma il costume da solo di colpo da fuori. Manco la scena che il costume se lo deve mettere, che se lo deve portare dallo zaino. No, proprio il costume con la nanotecnologia di sto cazzo si forma da solo. Ma poi non solo. Questi due, non solo Iron Man e Spider-Man, alla fine, nell'ultimo film che ho visto, quello là, anzi, manco è l'ultimo, l'Endgame, quelli camminano con addirittura il casco che si forma da solo, tutto fatto come se loro appartenessero in un'altra epoca storica rispetto alla società in cui vivono. E questa cosa mi va ancora più, mi rende ancora più estraniante tutto, cioè mi fa proprio domandare, cioè mi fa proprio capire che sto vedendo un prodotto per bambini, non ce la faccio io a immedesimarmi nello spettatore che vede sta roba. Troppe cose strane. Non capisco proprio, non afferro, non ha senso. Allora, tutte queste domande che io mi faccio adesso, Alan Moore se le fece quando venne scritturato, quando venne scelto per scrivere la sceneggiatura di una qualche nuova opera che poi sarà Watchmen. Lui, infatti, ha fatto questo ragionamento, ha detto: se un solo supereroe, un solo cazzo di tizio in grado di volare, sparare raggi e tutto quanto, deve per forza di cose influenzare la società in cui si trova. Per forza di cose deve influenzare la politica, l'economia, la religione, proprio l'arte, la cultura. E infatti in Watchmen accade questo. In Watchmen noi abbiamo diversi diciamo, in realtà non sono supereroi, ma sono degli eroi mascherati, sono praticamente dei vigilanti mascherati. Che quindi sono tizi che con l'abilità fisica dei loro allenamenti e con i soldi riescono a essere degli eroi mascherati. E poi abbiamo un unico vero essere soprannaturale, che è il dottor Manhattan. E basta la sola presenza del dottor Manhattan a far progredire la società in cui si trova. Tanto che si vedrà che il vecchio gufo notturno che aveva aperto un garage, un'autofficina, è costretta a chiuderla perché la presenza stessa del dottor Manhattan manda avanti un certo tipo di tecnologia basata sull'elettricità e sul, mi sembra, il motore a idrogeno, mi sembra, adesso manco mi ricordo. È ovvio. Stessa cosa la cultura pop. Alla fine, sullo stesso livello di una Marilyn Monroe, i Village People, Andy Warhol, ci saranno anche i personaggi più positivi e rappresentativi di questi eroi mascherati, come per esempio Ozymandias. È ovvio che in televisione, oltre a Elvis, vabbè, mo nel caso di Elvis no, perché è morto prima, diciamo, oltre al VIP del momento, ai Rolling Stone, avrà successo anche il tizio mascherato e via dicendo. Quindi la presenza di un solo essere soprannaturale influenza tutto, tanto che Watchmen, che è ambientato a metà degli anni 80, mi sembra, è una realtà alternativa alla nostra, un presente alternativo. Quindi noi quando ci andiamo a leggere il fumetto di Watchmen, leggeremo degli anni 80 che sono alternativi, non sono gli anni 80 che abbiamo vissuto noi, anche perché è bastato un solo essere superiore, ripeto, il dottor Manhattan, per far cambiare tutta la politica mondiale. Il fatto stesso che il presidente mandò lui per combattere la guerra in Vietnam, e di conseguenza, il presidente americano, e di conseguenza gli americani l'hanno vinta. E il Vietnam mi sembra che è considerato un ulteriore stato degli Stati Uniti, cioè. Fa capire il livello cerebrale tra uno sceneggiatore dello stadio di Alan Moore e quello che ti realizza l'episodio di Spider-Man o di, che cazzo te ne so, Batman o quello che ti fa le cose semplici, infantili, che poi uno può pure apprezzare uno dei film Marvel pur avendo 50 anni, ma deve ammettere che la trama è infantile e semplice. Invece, un Watchmen è tutta un'altra pasta. E io, da fan dei fumetti, soprattutto, non potevo non essere un mega fan di Watchmen. Quindi ripeto: Watchmen, inteso come la raccolta di tutti gli episodi. Attualmente, se uno si compra Watchmen l'opera, la compra come un monovolume dove sono inseriti tutti i capitoli. Quando uscì invece mi sembra che era a fascicoli, ma già nell'87 si poteva già procurare nella versione mono totale. Poi, 10 anni fa, nel 2009, quindi 11 anni fa, Zack Snyder, uno dei miei registi che più mi piace, soprattutto per la questione, diciamo, della messa in scena, lato fotografia, anche vabbè, lui non è che è il responsabile della fotografia, però suppongo che ci lavori a stretto contatto, dato che in ogni suo film abbiamo sempre il lato fotografia all'ennesima potenza. Fece il film ovviamente a me piace, l'ho visto a cinema, quando l'ho visto a cinema un momento di svengo, specialmente i primi 5 minuti sono una cosa spettacolare, per me sono stati bravissimi semplicemente con i primi 5 minuti a fare un mega riassunto dei Minutemen che sarebbero i primi vigilanti mascherati della storia. Sono riusciti a rispiegare tutta il passato in 5 minuti senza neanche dire mezza parola. Quindi a livello proprio di sceneggiatura mi è piaciuta, però ovviamente dovettero semplificarlo di brutto. Infatti il film, per poter mantenere la sensazione che si prova leggendo il fumetto, hanno dovuto semplificare l'operato di un personaggio. Adesso io non dico niente perché non voglio rovinare la cosa a chi non ha mai letto il fumetto, ma ci sarà un personaggio che agirà in un certo modo. Un'altra cosa bella di Watchmen, proprio a livello di scrittura, è che non c'è la distinzione netta tra i buoni e i cattivi, il concetto di giustizia viene mostrato, che è un concetto tipicamente degli esseri umani, cioè non è che in natura esiste la giustizia, è una società che crea delle regole e dice chi rispetta le regole è giusto, chi non le rispetta no. Quindi il giustiziere è quello che fa rispettare re le regole. E il concetto di giustizia viene mostrato proprio nella sua forma più relativa. Tanto che i vari personaggi che compaiono nell'opera Watchmen hanno tutti una caratteristica propria e simboleggiano un certo modo di pensare, tanto che in realtà non è detto che uno riesca a identificarsi per forza in un personaggio piuttosto che un altro, cioè proprio ognuno c'ha il suo personaggio preferito che lo rispecchia. Per esempio, il mio personaggio preferito è per forza Rorschach, che è tipo mezzo fascistello, totalmente asociale, disadattato, che ha una sua idea e cerca di portarla avanti senza compromessi. Ed è una cosa, è per me un personaggio proprio che mi piace molto, ma qualsiasi persona riesce ad avere all'interno della storia il suo personaggio totem. Tanto che il sarcasmo con cui è stata raccontata quella storia proprio ha dell'incredibile. Quindi tutto questo per dire che, quando qualche mese fa uscì il trailer di una nuova produzione HBO, HBO, e questa nuova produzione era The Watchmen, un telefilm che doveva essere il seguito diretto dell'opera cartacea. Praticamente ho detto: cazzo! Adesso che l'ho visto, devo dire che mi è piaciuto. Anche questa produzione è realizzata da un punto di vista proprio tecnico. È una bella produzione di alta qualità. Non, forse non raggiungo. Allora, se la vede bene con The Mandalorian, ma non raggiunge quel livello perché The Mandalorian è proprio. Ci hanno speso troppi soldi per essere ravvicinabile da altri. Però è una produzione ottima. È il seguito, ripeto, è il seguito diretto della storia principale, ambientato però 30-40 anni dopo, suppongo, facciamo una media, 35 anni dopo gli eventi dell'altro Watchmen. E 35 anni consente di poter ritrovare all'interno della storia alcuni personaggi storici. In realtà sarà una caratteristica mia personale, ma in realtà ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Però devo ammettere una cosa che, grazie al fatto che gli episodi che mi sono piaciuti di meno sono tra i primi, mentre quelli che mi sono piaciuti di più sono tra gli ultimi, grazie a questa cosa, che quindi io ho finito a vedere questa stagione, ho finito, che forse può essere pure unica, quindi ho finito a vedere questo telefilm senza l'amaro in bocca, ma con il gusto, con il sorriso sulle labbra, perché gli ultimi due episodi proprio mi sono piaciuti, mi hanno ricordato completamente l'atmosfera che io provavo quando leggevo il fumetto. Quindi, quando tutti i pezzi si ricombinano, quando le cose strane che tu vedevi all'inizio, che per te non, erano incomprensibili e che non riuscivi a capire bene, poi vengono spiegate alla fine e vengono mostrati come il mega piano totale di uno o di quell'altro, a me quella cosa mi è piaciuta un sacco, e quindi, facendo la media, per me Watchmen è stato un bellissimo telefilm. Ripeto, se avesse mantenuto le caratteristiche di alcuni episodi, soprattutto i primi, non mi sarebbe piaciuto. Perché, allora, detto in maniera più chiara, per me, in maniera del tutto inutile, hanno voluto inserire a forza l'elemento razzismo, poi solito elemento razzismo contro i negri, che sono i buoni della situazione, i bianchi sono sempre cattivi, sempre le stesse cose. Solo che molto probabilmente se ne sono accorti anche loro in fase di sceneggiatura, hanno capito che puntando lì più di tanto la trama non poteva evolvere. E infatti questo concetto cattivo, il negro, sempre le stesse cose, è stato limitato a 2 o 3 episodi. Per gli altri si è tornato a respirare l'atmosfera del Watchmen originario. Fa molto riferimento all'opera cartacea, comunque sarebbe stato anche comprensibile vedendo il film, anche se il film ha delle diversità particolari. E quindi ritorniamo alla domanda. Questo film lo potrei consigliare ad una persona che non si è mai interessata a Watchmen, non ha mai letto il fumetto originario? Potrei consigliarlo ad Annuccia, ad Anna M. E purtroppo anche in questo caso la risposta è no. Perché sinceramente, forse si sarebbe gustata gli episodi iniziali, quelli che per me sono i più brutti. Ma quando comincia a prendere piedi i riferimenti che sono importantissimi per capire proprio il comportamento dei vari personaggi, anche se, diciamo, per il comportamento di Azimantias mi è rimasto un po', cioè non mi calava fino a un certo punto, non riuscivo quasi a riconoscerlo come era stato caratterizzato quel personaggio rispetto a come era nell'opera originale, però dopo si rimettono tutto a posto i tasselli. Quindi non potrei consigliare neanche questo. Peccato per Anna M e una tizia generica che non è fan di Guerre Stellari e che non è fan di Watchmen, perché si è persa ben due telefilm, due serial di ottimo livello. Adesso a me mi sta quasi finendo la voce, però mi è rimasto di parlare del terzo serial, il terzo telefilm, che è Messia. Allora, io per parlare di Messia dovrei fare una premessa lunghissima, solo che me se ne sta andando via la voce. Quindi la riduco al minimo possibile, anzi non dirò quasi niente di quella premessa che volevo fare. Però dobbiamo capire che per spiegare il motivo per cui a me piace Messia, devo per forza dire che a me l'argomento piace. Ma non è che piace l'argomento perché sono un religioso. Anzi, io circa tra i 10 e i 15 anni fa ho praticamente studiato un sacco l'argomento per potermi disintossicare, per potermi togliere totalmente dalla testa, diciamo, dalla testa, sembra, dalle influenze esterne di quando ero piccolo, che praticamente mi andavo a messa ogni settimana, come quasi tutti da piccoli facevamo, per togliermi dalla testa tutte le influenze relative alla religione e tutto quanto, mi interessai all'argomento, proprio al periodo storico di quando sono stati scritti i Vangeli, al personaggio storico di Gesù, Yoshua ben Yosef, e praticamente ho letto così tanti libri tutto quanto che sono riuscito a divincolarmi completamente dalla manipolazione mentale con cui la nostra cultura ci ha praticamente legato sin da piccolo, sia se noi siamo religiosi, sia nel caso noi ci consideriamo atei, alla religione cristiana e soprattutto alla dottrina cattolica. Infatti, oggi come oggi, anche il più ateo, anche quello che si definisce il più ateo degli atei, in Italia seguirà comunque delle tradizioni, come per esempio il Natale, la festa dell'Epifania, che si rifanno su una cultura tipicamente cattolica. E suppongo che in una qualsiasi cultura gli atei di quella cultura saranno comunque influenzati dalla religione che esiste in quella cultura. Invece io per divincolarmi completamente, per riuscire a capire dove finivano le mie credenze vere e dove iniziavano invece l'influenza esterna e le manipolazioni che uno riceve sin da piccolo. Quindi sin da piccolo, per fare la prima comunione, per forza di cose, ti devono mandare a dottrina, no? La dottrina della Chiesa ti inculca nella testa delle credenze che neanche corrispondono a quelle reali diciamo, della religione storica a cui fanno riferimento. Quindi praticamente uno rimane influenzato in maniera infischiato dentro una sorta di ragnatela. E io praticamente finalmente, cioè dopo svariati studi, finalmente me ne sono completamente divincolato. Per apprezzare questo telefilm, che ripeto, è il telefilm su cui meno avevo aspettative. Anzi, quando vidi il trailer qualche mese fa, sono stato il primo a prenderlo per il culo. Ho detto, mamma mia, che altra cazzata ci fa vedere Netflix? Invece, quando l'ho visto, porco cane, mi ci sono appassionato di brutto. Allora, per chi è questa storia? Per tutto la trama in generale qual è? Nel presente, ai giorni d'oggi, riappare uno in Palestina. Non, io sinceramente non, la storia contemporanea su cui poi tra l'altro si baserà questa presunta terza guerra mondiale o comunque le guerre che stanno lì, non ci ho mai capito un cazzo, neanche con mettendoci la buona volontà non si riesce a capire l'intreccio con cui di tutto il pianeta Terra la zona dove perennemente c'è stata astio e guerre e morti è quel cazzo di Medio Oriente, è quel che è contemporaneamente il buco del culo del mondo, ma che pur sin dai tempi dell'antico, leggendo sull'Antico Testamento, che comunque la Bibbia, vabbè, cioè, equivalente ad un romanzo, diciamo, non è che non è un documento storico, ma che dimostra pure quello che lì ci sono state sempre guerre su guerre le più sanguinose possibili. E in questo contesto proprio contemporaneo, riappare un tizio che viene definito da tutti il nuovo messia. Allora, per poter apprezzare bene questo telefilm, lo dobbiamo considerare una sorta di what if, quindi. Cosa accadrebbe se nel presente riuscisse un ipotetico nuovo Gesù? Quindi uno già dovrebbe fare un what if se già è un tizio religioso, medio religioso, classico italiano qualsiasi che a Natale va a messa, magari, no? Io devo fare, ho dovuto fare un doppio what if. Quindi io ho dovuto fare. Che cosa accadrebbe se io fossi stato mezzo religioso e avrei visto e avessi visto un telefilm dove sarebbe apparso nella storia un nuovo Gesù? Ho dovuto fare una doppia capriola. Perché, ripeto, cioè, mi sono studiato bene il personaggio storico di Gesù, quindi conosco la versione originale che non c'entra niente con quella né con quella scritta nel Nuovo Testamento e né con quella raccontata dal Catechismo della Chiesa. Perché già tra il Catechismo della Chiesa, quindi in realtà la religione cattolica non si basa sul Nuovo Testamento, ma si basa sul Catechismo della Chiesa. E già c'è una differenza notevole rispetto al cristiano non cattolico che basa la sua fede sul Nuovo Testamento. Ma lo stesso Nuovo Testamento è il frutto dell'ellenizzazione totale da parte di Saulo di Tarso e della sua cricca, e che è stato praticamente scritto, diciamo, i Vangeli in Occidente da tizi che non hanno minimamente conosciuto l'entourage del personaggio storico di Gesù, quindi di Gesù, della sua famiglia, come Giacomo, il primo dei vescovi, il vescovo dei vescovi, e neanche i cosiddetti apostoli, quindi diciamo proprio abbiamo tre stadi di lontananza da quello che crede di sapere il tizio che va a messa a quello che è realmente accaduto, che lo si può conoscere alla lontana grazie ai documenti storici e non al romanzo che è il Nuovo Testamento, quindi grazie agli storici del periodo come Giuseppe Flavio che a sua volta, essendo stato adottato, diciamo, dalla famiglia dei Flavi, anche ciò che veniva scritto da quello era influenzato dal fatto che doveva in un certo modo aggraziarsi la famiglia romana e quindi l'impero romano. Quindi, diciamo, in realtà è un tale macello che una cosa sicura al 100% che si sa e che non sappiamo praticamente un cazzo sull'argomento. Quindi, per potermi fare un telefilm dove si narra il ritorno di Gesù, io devo credere che sia esistito Gesù e che quel Gesù sia quello che tutti che diceva tutto quello che noi conosciamo. Quindi devo fare un doppio salto mortale. Comunque, a parte questo, sono riuscito a farlo e mi sono totalmente goduto questa serie. Innanzitutto mi ha stupito sia A livello proprio di sceneggiatura, ma anche a livello di regia, messa in scena e budget. Perché anche se nel primo episodio, quando arriva questa specie di nebbia che praticamente salva tutti durante un attacco dell'ISIS e tutto quanto, quella praticamente sapeva proprio di finto. Però devo dire che è stato l'unico momento in cui ho visto un calo a livello proprio tecnico di produttivo. Per tutto il resto se l'è mantenuta bene, il budget è stato soddisfacente, tanto che ha garantito diverse location. La storia si muove tra la Palestina, Gerusalemme e il Texas. Ci stanno scene addirittura con gli elicotteri, gli aerei, una marea di comparse e tutto quanto. Quindi è una produzione decente. A livello di trama mi ha stupito come siano riusciti a mantenere un equilibrio tra gli indizi cioè praticamente tra gli inganni per ciò che riguarda lo spettatore, cioè lo spettatore in realtà, cioè io quando ho visto sto cazzo di telefilm, la mia curiosità era assolutamente comprendere se questo personaggio nel telefilm fosse veramente un messia nuovo, oppure, come per esempio si mettono in dubbio all'interno del telefilm, che possa essere una specie di impostore. E la sceneggiatura è fatta in modo tale che ogni volta che entra in gioco un nuovo indizio che smascheri questa specie di messia, subito accade qualcosa che riequilibra la situazione, tanto da arrivare fino alla fine che tu praticamente spettatore non hai proprio capito un cazzo se questo è o non è quello che dice di essere. Ma tutta questa questione che gira attorno a questo presunto messia è solo una parte della trama, anzi occupa, sì e no, un terzo di tutta la vicenda, perché due terzi sono dati da altri due personaggi, diciamo, da altri tre personaggi che si incrociano a vicenda. Una, che secondo me è la vera protagonista di tutto il telefilm, che è una tizia della CIA, che praticamente seguiva gli andamenti di questo tizio via satellite sin da quando aveva fatto la sua prima comparsa in Palestina. Poi c'è un altro che è un suo corrispondente, però israeliano, quindi un altro tizio della intelligence australiana, che però ha più carta bianca rispetto a lei e quindi diciamo c'ha più possibilità di muoversi e fare quello che cazzo gli pare. Eppure quello, siccome che si deve salvare da una certa situazione, addirittura arriverà quasi a vabbè, boh, non dirò più niente, perché comunque diciamo sarà uno che partirà e se ne andrà in Texas per cercare di svolgere il suo lavoro, diciamo. E poi c'è il classico prete americano, i pastori, quelli che, aspetta, qual è il termine? Quei cazzo di preti americani che sono in grado di, che possono sposarsi, avere figli, i predicatori, no, com'è? I pastori delle chiese, che sinceramente io non ho mai capito come funzionano. Di sicuro non sono cattolici, fanno parte del cristianesimo, suppongo protestante, non lo so in che versione alternativa esista in America. L'unica cosa che, allora, mi ha stupito tanto come abbiano gestito dei fatti che io non avevo, a cui io non avevo mai prestato attenzione, come per esempio, vabbè, non ho mai prestato attenzione per il semplice motivo che, come ho detto, per me l'argomento religioso non mi tange più. Però la domanda è: che cosa accadrebbe se esistesse veramente Gesù e che se questo Gesù apparisse, ritornasse o comunque si nascesse un altro messia adesso? Che differenza ci sarebbe rispetto a 2000 anni fa? Il ragionamento è questo, che io non ci avevo mai pensato. 2000 anni fa, in Palestina, c'erano gli ebrei. E poi c'era la dominazione romana. Però c'erano gli ebrei, c'erano i giudei, no? Quindi c'era sta cavolo di religione e nascevano messia come funghi, e tra questi, e comunque questi messia erano tutti ebrei. Quindi, per esempio, Yoshua Bar Yosef, o Ben Yosef, cioè Gesù di Giuseppe, Gesù figlio di Giuseppe, era uno dei tanti che predicava, ma fondamentalmente era ebreo, quindi predicava rifacendosi alle leggi giudee, alle leggi dei 10 comandamenti, quindi alla sua religione ebraica, il giudaismo. Ma adesso si sono formati i cristiani, e vabbè, una minima parte, gli ebrei, una massima parte, e i musulmani, perché l'Islam quindi si è formato 6-7 secoli dopo, no? Con Maometto, e si rifà comunque allo stesso ceppo iniziale. Quindi dallo stesso ceppo iniziale si sono formate tre distinte religioni: il cristianesimo, l'ebraismo, che sarebbe come quello originale, però senza tutta la parte messianica, e poi l'Islam. Quindi praticamente, quando ho visto questo personaggio che inizia tipo a predicare lì c'erano sia gli ebrei che gli islamici. Infatti gli islamici l'avevano scambiato per un profeta loro, e gli ebrei la stessa cosa. Quindi era lì, e là, cioè, non ci avevo mai pensato a questa dinamica, e questa dinamica è importantissima, perché poi all'interno della trama, in un episodio, vedendo le telecamere, si farà, durante il processo, si dirà una cosa che proprio mi ha fatto sorridere, perché per me era una specie di genialata. Infatti, quando gli facevano, poi, per esempio, quando questo si circondava di vari personaggi, tutti di religione musulmana, e quelli gli facevano, ma cioè praticamente quelli non riuscivano a capire se lui a quale cazzo di religione appartenesse. Lui rispondeva: io sono ebreo. Cioè, mi gusta l'effetto che non si sono contraddetti, che non hanno fatto un passo falso in quel momento. Se avessero fatto una cazzata, gli avrebbero fatto dire: io sono cristiano, cosa che la parola cristiano è uscita 150 anni dopo Gesù, per farvi capire, o cavolate di questo tipo. Invece no, mi è piaciuto come hanno gestito questa cosa. Però lo scotto è che in 10 episodi non mostrano per niente il Vaticano. Cioè, vabbè che il Vaticano attuale è una fotocopia del cazzo di un Vaticano decente, che a sua volta non è mai servito a niente. Però a parte questo, ma cazzo, in tutti i notiziari del mondo stanno parlando dell'arrivo di questo messia, è un fake, è reale, tutto quanto, e non c'è nessuna scena in cui mi fai vedere i cristiani cattolici italiani, per esempio, oppure per esempio gli spagnoli, che dicono qualcosa, che fanno un ragionamento, che lo vanno a trovare, no, niente, non ci sta nessun riferimento a cose fatte dal Papa, niente, cioè, quella parte non mi è piaciuta, però per tutto il resto mi è gustata come hanno gestito la cosa. Mi è piaciuto, ripeto, 10 episodi me lo sono visto, praticamente ogni giorno mi vedevo 3 puntate, e ho già raggiungevo il limite massimo, e l'ultimo giorno me ne sono dovuti vedere 4 di fila, è come se mi fossi visto The Irishman un'altra volta come durata. Ma non ce la faceva a smettere, perché la curiosità di vedere come gli sceneggiatori avessero gestito questo personaggio, a me personalmente, infatti io sono curioso di sapere l'opinione degli altri, perché io sono un caso particolare, perché a me mi gusta, cioè, per farvi capire, io in questo momento sto leggendo un libro, che è la seconda volta che lo leggo da quando l'ho comprato, che si chiama Giacomo, fratello di Gesù. Siccome c'ha 600 pagine, ancora mi mancano 100 pagine per togliermelo di mezzo, e dopo mi voglio rileggere nuovamente i Vangeli apocrifi. Quindi, diciamo, a me l'argomento mi interessa, ma non dal punto di vista religioso. L'esatto opposto. Mi gusta vedere come una cavolata, diciamo, senza offesa, proprio quando una storiella ripetuta infinite volte nei secoli diventa tradizione, da tradizione diventa proprio elemento fondamentale di una cultura. Mi gusta proprio l'argomento manipolazione mentale. E quindi questo, e quindi praticamente questo telefilm l'ho apprezzato tantissimo. Ho perso completamente la voce, quindi per forza di cose, a parte che non devo dire più niente, per forza di cose, io mi fermo qui. Due podcast in un solo giorno, diciamo, è stato il mio record massimo, che non supererò mai più. Alla prossima.